列国 modo in cui noi agiamo sulle promesse di Dio. Non tutto dipende da Lui. Lui ha dato a noi autorità, parleremo ancora di questo stasera. In Matteo 16, dal versetto 13 in poi, Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Ad essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi chi dite che io sia? Dicevamo oggi pomeriggio che è interessante che lui abbia fatto questa domanda in quella città, non a Gerusalemme, non a Capernaum, non in Samaria, non a Tiro, non a Sidone, non a Gerico, non a Betlemme, non a Nazareth, ma a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era una località strategica perché era il quartier generale dell'impero romano ed era una delle città più potenti perché era la città che in realtà ospitava il quartier generale, il luogo dove si prendevano le notizie, si prendevano le decisioni, si davano le disposizioni. Ed è proprio in quella città dove lui disse: voi chi dite che io sia? Ed è proprio in quella città che Pietro ebbe la più grande rivelazione che un uomo possa mai avere: tu sei il Messia, figlio di Dio vivente, tu sei il Cristo, tu sei il Re, il Salvatore del mondo. Lì dove regnava Cesare, qualcuno ha proclamato che c'era un Re più grande che si chiamava Gesù. In quella città, voi chi dite che io sia? È proprio lì, proprio in quella città che Gesù fece uno dei discorsi più imponenti e importanti che riguardavano proprio il regno di Dio. E in quella città lui diede delle parole che non usò in nessun altro posto. Ma voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù rispondendo disse: tu sei il beato, Simone, figlio di Giona, perché nella carne e il sangue ti hanno rivelato queste cose, ma è il Padre mio che dice lì. Ed io altresì ti dico che tu sei Pietro, e su questa roccia io edificherò la mia chiesa, le porte dell'Ades non la potranno vincere. Ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato ai cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Qui vediamo i tre principi fondamentali sui quali abbiamo insegnato in tutti questi mesi passati, che riguardano l'identità, riguardano la nostra eredità e riguardano la nostra autorità. Gesù chiese ai discepoli: chi dite voi che io sia? Sappiamo la risposta di Pietro: tu sei Cristo, figlio del Dio vivente, il Messia, quello che Dio ha mandato per salvare l'umanità. E Gesù rispose a Pietro e disse: beato sei tu, Simone, perché nel capo e nel sangue ti hanno rivelato questo. Non l'hai imparato dai libri, nessuno te lo ha insegnato, nessun insegnante, nessun uomo, ma è una rivelazione direttamente dal Padre mio, e il Padre mio ti ha concesso di entrare nel segreto di chi io sono realmente. E Gesù disse: tu hai detto a me chi sono io, tu hai rivelato davanti a tutti quanti chi sono io, ora permettimi di rivelare a tutti quanti chi sei tu. E Gesù dichiarò in quel giorno l'identità di Pietro: tu mi hai detto chi sono io, ora lascia che io ti dica chi sei tu. Nel nome di Gesù stasera permetti allo Spirito Santo di dirti chi sei tu. Lo Spirito Santo non è semplicemente coinvolto nel fatto di rivelarti chi è Cristo nella tua vita, ma lo Spirito Santo è pienamente coinvolto nel rivelarti chi sei tu in Cristo. Lo Spirito Santo è stato mandato per convincerci di peccato, di giustizia e di giudizio, per farci comprendere chi siamo, qual è la nostra posizione e qual è la posizione corretta del nemico che è sotto i tuoi piedi nel nome di Gesù. E questo è il lavoro costante e continuo dello Spirito Santo che deve convincerci. Io voglio che tu dica insieme a me stasera: convincimi, Signore. Convincimi, Signore. Perché veniamo convinti da troppe stupidaggini che seguono in giro, ascoltiamo migliaia di milioni di brutte notizie ogni giorno, e il problema fondamentale è che quando arriva una buona notizia noi facciamo un passo indietro perché pensiamo che c'è sempre una fregatura. Le brutte notizie sono scontate, ma le buone notizie no. vita che tu hai fatto al lavoro non è andata a buon fine, ti hanno mai spiegato. Il medico ha detto che hai un problema, te te, che vuoi che sia, ma aspettiamo, ti prego, mai una notizia buona, mai una gioia. E a volte escono queste parole dalla nostra vita, non ci rendiamo conto che noi malediciamo la nostra vita, noi ci leghiamo con la nostra bocca, e il nemico che non ha autorità, ascoltate per favore, il nemico non ha autorità sulla nostra vita, l'unica autorità che il nemico ha è quella che noi concediamo. E sapete qual è l'assurdo? Che lui usa l'autorità che Dio ha dato a noi contro di noi. Non ci suicidiamo continuamente, facendo uscire dalla nostra bocca delle parole che vanno contro il nostro futuro, contro la speranza che Dio ha posto davanti a noi, contro il proposito di Dio. Quando arriva una buona notizia, subito confessiamo che è bella e che non poteva essere diversamente. E quando arriva qualcuno, io mi arrabbio quando ci sono quelli che si arrabbiano se si dice che Dio ti benedice nonostante magari tu puoi avere dei difetti. No? Abbandonare il peccato se vuoi essere perfetto. Ah sì, significa allora che non esiste nessun essere umano al mondo che potrebbe essere perfetto. Perché tu, io e tutti quanti scegliamo di peccare ogni giorno. In parole, in opere e in omissioni. Perché chi può fare il bene non lo fa come un peccato, e non è né un peccatore di chi lo fa. C'è un accanimento contro la grazia di Dio, contro la misericordia di Dio. Le persone si arrabbiano se pensano che Dio è così buono da benedire per quelli che non lo benedicono. E quando noi non comprendiamo che l'identità di Cristo non dipende da noi, ma dipende da quello che Cristo ha fatto per noi una volta e per sempre. Dillo insieme, una volta e per sempre. Nessuno lo può cambiare, quello che Cristo ha fatto nessuno lo può alterare, nessuno lo può variare, nessuno lo può manipolare, perché quello che Cristo ha fatto una volta e per sempre, e nessuno può interferire nell'opera di Dio, perché è stata chiusa una volta e per sempre. Amen. Quindi noi siamo dentro lo storia, nessuno può essere, può interferire, perché lo Spirito Santo continua a parlare non solo di chi Gesù è. Gesù ha detto lo Spirito Santo mi glorificherà, ed è questa opera meravigliosa. Lo Spirito Santo glorifica Cristo, ti comunica Cristo, ti parla di Cristo, prende da Cristo e te lo dà, ma lo Spirito Santo anche ti parla di chi sei tu, di cosa hai ricevuto, di cosa puoi fare e di quello che sarà il tuo futuro, il tuo destino. Pietro, tu hai detto a me che sono io, allora permettermi di dire chi sei tu. Tu sei una roccia e sulla rivelazione che tu hai avuto io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non potranno resistere. Amen. Allora non ti dico soltanto cosa sei o chi sei, ma ti dico anche che cosa hai. Io ti do le chiavi e le medici. E non ti dico semplicemente chi sei e cosa hai, ti dico anche quello che puoi fare. Tutto ciò che è legato sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che è sciolto sulla terra sarà sciolto nel cielo. Abbiamo detto oggi che il regno di Dio, come è scritto in Matteo capitolo 13 al versetto 44, andiamo a leggere di nuovo Matteo 13, 44. Gesù parla del regno dei cieli, dice di nuovo il regno dei cieli sia un tesoro nascosto, ricordate? Un tesoro nascosto in un campo che un uomo avendolo trovato nasconde, e per la gioia che ne ha va a vendere tutto ciò che ha e compra quel campo. Per anni ho ascoltato predicazioni che Gesù è un buon tesoro, subito dopo Gesù parla della perla di gran prezzo. Per anni ho ascoltato predicazioni sul fatto che Gesù è la perla di grande valore, ma qui Gesù non stava parlando di se stesso, Gesù stava parlando del regno di Dio. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto, il regno di Dio è come una perla di grande valore, il regno di Dio è come un tesoro nascosto in un campo, in un terreno che un uomo avendo provato nasconde, per la gioia che ha va a vendere tutto ciò che ha e compra quel campo. Il tesoro è il regno di Dio. Abbiamo detto oggi pomeriggio. Cos'è il campo? Cos'è quel terreno? Nella parabola del Signore dove è il terreno è il cuore di ogni singola persona. Chi è l'uomo che compra il terreno, che vende tutto quello che ha? Filippesi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pur essendo in forma di Dio, non lo dovuto qualcosa a quella parte semplicemente, essere uguale a Dio si fece uomo e rinunciò, svuotò se stesso. Svuotò se stesso di ogni diritto, svuotò se stesso di ogni divinità, svuotò se stesso di tutto e prese forma di servo. Gesù ha dato tutto per comprare il campo con il tesoro dentro. La Bibbia dice che Gesù, che Dio ha versato il suo sangue per comprare la Chiesa. Siamo stati comprati o no? Dice Paolo. Ricordatevi che non appartenete più a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Amen. E la moneta usata non era nel portafoglio, se lo dovevamo vedere. Lui ha versato il sangue per riscattare il campo dove c'è il tesoro. Ciò che rende di valore la tua vita è quello che Dio ha messo dentro di te. Amen. È questo che rende valore. Siamo basi di terra pieni della sua gloria, della sua potenza. Ecco perché Dio può servirsi di me, può servirsi di te, può servirsi di chiunque, perché la differenza non la fa il vaso, non c'è che c'è dentro il vaso. Alleluia, per questo sei prezioso, per questo sei straordinariamente amato, per questo sei così meravigliosamente benedetto da parte di Dio per la tua vita. Ieri sera mentre eravamo alla bara, riflettevo sul fatto che siamo stati benedetti, siamo stati dichiarati beati da Gesù. Lo voglio entrare in questo. Vi ricordate quando, quale fu la prima cosa che Dio disse quando creò l'uomo? No. Qual è la cosa, la prima cosa che Dio disse all'uomo quando lo creò? La prima cosa fu: ti benedico. È bello svegliarsi con queste parole, vero? È bello essere creati e ritrovare qualcuno, il tuo creatore, il tuo padre, che dice: ti benedico, figlio. Quali sono le prime parole di Gesù sul sermone sul monte? Sermone sul monte alla fonte. Siete beati. Sai cosa significa beato? Felice in maniera smisurata e abbondante, al punto tale da essere inviato. Noi pensiamo che la beatitudine ce l'avrebbe guardata da morti. Di solito si fa così, si proclamano beate le persone dopo quanto tempo? Dopo la morte, no? E Gesù invece dice: beati voi che siete poveri, perché il vostro... Quando? Abbiamo a volte portato queste beatitudini a dopo la morte. Beati quelli che faranno con loro, perché saranno consolati. Beati coloro che sono affamati e sedati di giustizia, perché saranno saziati. Beati coloro che saranno per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati con il cuore, perché essi vedranno Dio. Quando? Quando morirai un giorno, forse ti comporti bene fino alla fine. Loro Gesù ha detto: sei talmente felice, talmente straordinariamente felice, se tu affermi questo messaggio, che le persone guardando te diventeranno invidiose. Saranno invidiose della tua felicità, della tua gioia. Sii benedetto e sii beato. Quando? Perché il regno di Dio non è un assegno posto a dare. Molti hanno il concetto che il regno di Dio sia un assegno posto a dare, cioè Gesù è venuto e ha dato un assegno, non posso scambiarlo. No, ma non morire. non morirai, potrai ereditare tutte le benedizioni, tutte le promesse. Secondo me, chiaro, se non muoio. E che ne fa? Ora mi serve la consolazione, ora mi serve la guarigione, ora mi serve. Dopo, quando muoio, sono tutti quelli. Non ho bisogno di farmi dei ceri quando morirò, ho bisogno di realizzare dei ceri ora, qui, in questo istante.
Quando morirai?
No, che serve? Ed ecco perché Gesù qui nel cui sei pronto ad andare a morire per la causa del Vangelo, è il modo in cui a volte cadiamo miseramente in delle cose banalissime. E qualcuno ci guarda e dice: non pensavo che tu potessi fare una cosa del genere. Ma quando Gesù ti ha chiamato, ha detto: io ho pregato per te perché so che sta per arrivare qualcosa di duro nella tua vita. Non ti preoccupare, io ho già pregato. Voglio che tu sappia che non devi avere nessuna paura del futuro, perché Gesù sta pregando per te. E quando arriverai nel momento in cui entrerai nella parte del mondo della morte, lui non sarà semplicemente con te, lui ti aspetterà. Quando il Signore mi liberò questa la mia vita, fece un passo. Quando ti trovi in una circostanza dove pensavi di non trovarti mai, e chiese a Dio: sarai con me in questa situazione? E lui disse: non sono solo con te, ma io sono là con te e ti aspetto, perché quando tu entrerai là saprai che non è un caso e che qualunque cosa succederà nella tua vita, qualunque cosa, io sarò lì ad aspettarti e non mi perdonerò mai. Questa è la grazia. Sarò con te, ti darò la forza per uscire da questa fornace e sappi che io sono già fuori da questa fornace. Mentre sono con te dentro, io sono già fuori ad aspettare. Perché questa è la speranza. Perché non uscirai, perché non morirai e tu vedrai la mia gloria. Questo è quello che è successo nella vita di Pietro, quando Gesù lo incontrò al lago di Galilea, quando gli chiese per tre volte: mi ami tu? Per tre volte. Matteo 6, Gesù continuò a parlare del regno di Dio e Gesù insegna le folle a non avere ansia. Quando noi comprendiamo chi siamo, quando comprendiamo cosa abbiamo ricevuto, quando comprendiamo cosa possiamo fare, non sto dicendo che l'ansia va via da un momento all'altro, sto dicendo che inizia un processo di guarigione, di liberazione nella nostra vita. Sono alcuni che hanno ancora delle ansie. Capito di essere ansioso per qualcosa. Tutti quanti noi a ciclo, in un modo o in un altro, entriamo in un'ansia. Il problema non è entrare in un'ansia o avere ansia, il problema è quando ci rimaniamo. E cosa permettiamo a quell'ansia di produrre nella nostra vita? In Matteo 6, al capitolo 6, dal verso 19, Gesù dice: non fate tesoro sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano, dove l'ave sfonda e la rubano, anzi fatevi tesori in cielo dove la tignola e la ruggine consumano e dove l'ave non sfondano e non rubano. Gesù non sta dicendo di non fare ricchezze, di non accumulare ricchezze. Gesù sta dicendo, sta mettendo l'enfasi su un'attività. Qual è il motivo per il quale accumulare? Non è sbagliato accumulare, perché il cielo di cui sta parlando non è quello che ci aspetta dopo la morte. Perché è sempre stato insegnato in questo modo: facciamoci dei tesori in cielo. Ma come si fanno dei tesori in cielo? Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro, avrai una casa in cielo. Avete mai sentito questa parola? Queste sono stupidaggini tremende. Sono stupidaggini con lo scopo di farti impoverire e di controllare la tua vita. Non avere una casa in cielo, perché noi non siamo destinati ad essere in cielo. Ci saranno nuovi cieli. Il cielo in cui parla Gesù. Non è una dimensione post-mortem, è un luogo nel quale noi lavoriamo ora, perché il contesto nel quale Gesù sta parlando è Subito dopo Gesù parla e dice: dove dunque il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dov'è il nostro tesoro? In cielo, quando noi moriamo? No, il mio tesoro è il regno di Dio. È il regno di Dio, è qui e ora. E io userò i miei beni e i miei tesori per espandere il regno di Dio, per raggiungere più persone possibile con il messaggio della gioia. Io non darò le mie ricchezze in mano ad altri, io darò le mie ricchezze nelle mani del Signore affinché siano usate per la gloria di Dio. Gesù ha detto: accumulate tesori e il regno. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Vedete, la religione ci ha insegnato a odiare questo mondo. La religione ci ha insegnato a desiderare di scappare da questa terra. Gesù non ha mai insegnato una cosa del genere. Mai. Ama la tua terra. Ama il posto dove Dio ti ha messo. Perché se Dio ti ha messo qui, vuol dire che c'è un motivo. Dio non sbaglia mai. Amen? Dio non sbaglia mai. La religione ci ha talmente offuscato la pensiero che ci fa odiare quasi la nostra vita sulla terra. E preghiere del tipo: non vedo l'ora di andarmene con il Signore, non sono le preghiere di una persona che sta vincendo, una persona è la migliore persona che sta perdendo. Ma tanto quando morirò avrò vinto. No, non è questo il messaggio del Vangelo. Dio vuole che tu viva il regno di Dio qui e ora. Perché c'è un motivo per il quale tu vivi, che non è quello di subire la vita o di vivere in maniera scontenta tutto quello che stai vivendo. C'è un motivo, se no Dio ha qualche problema. Se no lui non è padre se tratta le persone in questa maniera. Gesù ci ha insegnato a vivere il regno di Dio qui, non quando noi viviamo. Questa è la vita eterna. Che conoscono te, l'unico vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Questa è la vita eterna, che le persone possano finalmente conoscere quanto sei buono, quanto sei pieno di grazia, quanto tu ami le persone. La creazione sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, cosa che tutti muoiono quando il Signore. No! Dio è una persona che da te manifesta. Sei più spirituale se sei povero. Sei più umile se sei povero. Questo è quello che ti insegna la religione. E chi è che si arricchisce al mio stato? La religione. Non funziona così, la religione. Gesù non l'ha mai detto. Mai. Gesù non l'ha mai detto. Beati voi poveri, perché voi state per ricevere il regno dei cieli. Perché l'unica vera povertà non è quella intellettuale, non è quella economica, non è quella affettiva. L'unica povertà della quale è affetta il genere umano è il fatto che è stata impoverita nel regno di Dio attraverso il peccato di Adamo, ma attraverso l'ultimo Adamo il regno di Dio è arrivato fino a qua. Se io faccio il demonio, di Dio ha detto Gesù, vuol dire che il regno di Dio è arrivato in mezzo a voi. Non siete più poveri, non siete più poveri, perché il regno di Dio è arrivato a voi. Beati voi, dice, perché è piaciuto al Padre di darvi il regno, dice Gesù. È piaciuto al Padre di darvi il regno. E Gesù dice al versetto 21: perché dove il vostro tesoro vi sarà anche il vostro cuore. Quindi Gesù non ha un problema con i soldi, ha un problema di ricchezze, il problema è il cuore. Il problema sono le attitudini, il problema sono le motivazioni. Perché fai quello che fai? Le persone vanno in chiesa a volte perché vogliono avere una posizione, perché vogliono avere una responsabilità. Possiamo fare cose belle con un'attitudine sbagliata. E a Dio non piace. detto ai Corinzi che Dio desidera che ognuno di noi abbia il sufficiente in ogni cosa e che il di più che riceviamo lo possiamo utilizzare per far benedire i nostri fratelli. Il problema non è avere una casa più grande, il problema è quante persone in più ci farai dormire nella casa più grande. Il problema non è avere una macchina più grande o più nuova, il problema è quanti chilometri ci farai per servire Dio con questa macchina nuova. Il problema non è avere uno stipendio migliore o qualcosa di che ti fa stare bene, il problema è come vorrai utilizzare questa benedizione che Dio ti sta dando. E mentre studiavo settimane fa, il Signore mi diede un'immagine talmente, pensavo banale, ma che mi ha illuminato. Poi avete presente nei matrimoni quando è arrivato il momento in cui si stappa lo spumante, lo champagne per i ricchi, c'è la piramide dei bicchieri, c'è il metro che versa da questa bottiglia sempre sul primo bicchiere, sul primo bicchiere, e lui non perde tempo a riempire tutti gli altri, lui continua a riempire il primo e dal primo si riempiono tutti gli altri. Comprendete il pensiero? Gesù, la Bibbia dice, dalla sua finezza, dalla sua traboccanza, non tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Abbiamo continuato a ricevere qualcosa che non si ferma mai. Dio continua a versare nella vita di Gesù e lui che è il capo della Chiesa, tutti coloro che sono collegati a lui continuano a ricevere. Dio vuole che tu sia sempre pieno, 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 ma la traboccanza non è per te. Dio vuole che abbia il sufficiente in ogni cosa, ma è di più, non è. E per benedire gli altri. Il problema non è come fare ad accumulare ricchezze se tutto quello che entra continua a andare. E tu non vorrai mai essere povero, perché chi dà un giorno, Dio lo vede. E Gesù dice qua nel versetto 22, la lampada del corpo e l'occhio, se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso, se dunque la luce che in te è tenebra, quanto sarà un grande bene. Io sono insegnamenti su questi passaggi allucinanti, perché si prendono sempre questi versetti tirati fuori dal loro contesto e ti puoi fare dire tutto quello che vuoi, ma guarda caso ha sempre a che fare con il sesso. C'è la malattia del sesso nella Chiesa. Sapete perché? Perché c'è una frustrazione nella vita. Perché la gente vede il peccato degli altri, lo stesso peccato che loro vorrebbero fare. E la più grande frustrazione che viene dai compiti. Se l'occhio tuo, ma se l'occhio tuo è viziato, chi sta da te? Che vuoi? Che guarda, la fine della testa, eh? E usciamo fuori il contesto, questi versetti dal contesto, senza comprendere quello che Gesù sta dicendo. Se l'occhio tuo, se la lampada del corpo è l'occhio, nel testo originale la parola occhio significa anche vista. O significa visione. Questo è il tradotto in questo modo. La lampada del corpo è la visione tua. Se dunque la tua visione è pura, nel testo greco la parola pura può essere chiara, può essere tradotta anche con la parola semplice o risorse andranno nella direzione della tua visione, perché la tua visione va nella stessa direzione dove va il tuo cuore. Lì dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. Se il tuo cuore è nel posto giusto, metterai la visione su quel tesoro, lavorerai per quello e darai le tue risorse. Attenzione, però che qua, versetto 24, nessuno può servire i tuoi padroni. La parola servire significa letteralmente essere legato. Nessuno può essere legato a due padroni. Gesù sta dando degli estremi, ok? Perché Dio non è il nostro padrone, Dio è il nostro padre. Odia l'uno e amerà l'altro, o sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Quante persone, avendo lasciato la giusta visione che Dio ha dato loro, hanno impegnato la loro vita in sforzi e in consumo di energie totalmente opposti a quella che era la visione di Dio, al punto tale non di non credere più in Dio, ma di disprezzare Dio, nel senso che non ascoltavano più il consiglio, non davano più valore alla parola che Dio aveva dato. Gesù non sta parlando di perdere la salvezza, non sta dividendo il mondo in due, quelli che servono Dio, quelli che servono l'amore. No, sta dicendo che c'è il rischio di andare in una direzione sbagliata se non comprendiamo dove è il nostro tesoro. Perché lì dove ci sarà il nostro tesoro, ci sarà il nostro cuore, ci sarà la nostra visione e quindi ci saranno tutte le nostre energie. E cosa succede quando noi sprechiamo le nostre energie al di fuori del regno di Dio? Versetto 25. Non siate con l'ansia solleciti della vostra vita. E Gesù racchiude la vita in tre cose. Ascoltate, questo è molto importante, perché Gesù ci dà una rivelazione. Lui ci sta facendo un insegnamento di sociologia e di psicologia e sta dicendo che la vita dell'uomo, per l'uomo, si ricorda a tre cose: mangiare, bere, vestire. Perché siete in ansietà e solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete, berrete o di che vi vestirete? La vita non vale più del cibo, è il corpo più del vestire. Abbiamo ridotto la vita a un segmento delle cose da mangiare, le cose da bere e le cose da vestire. Non importa se tu sei ricco o sei povero, quando ti svegli la mattina cosa che cerchi è qualcosa da bere. Non importa se sei ricco o sei povero, di qualunque religione, ragazzi. la terra sarà maledetta a causa di voi. Non ti ha detto la chiesa? Oh. Non ti ha detto da oggi in poi non sei più mio figlio?
Con la
prigione che c'è qua dentro, perché qua dentro noi dobbiamo essere rinnovati. Siamo trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. L'ansia scompare quando tu comprendi a chi appartieni. L'ansia scompare quando tu comprendi chi sei, dove sei e a chi appartieni, qual è il tuo compito sulla terra. Non è più un mio problema, da oggi in poi è un tuo problema.
Amen.
È arrivata una bolletta di conguaglio del gas o della luce, non ho i soldi da fare, non è un mio problema. Io sono un ambasciatore, ma non è un problema. Io sono stato mandato, neanche ci volevo venire. Qualcuno ha chiesto di nascere?
Eh?
Qualcuno ha chiesto di nascere? No. Qualcuno ti ha voluto qui, sì o no? E questo qualcuno si dovrebbe prendere cura di te, sì o no? E il problema, scusate se uso questi toni forti, è semplicemente per scuoterci un po' di Dio, il problema è che non abbiamo ancora una mente rinnovata, non vogliamo che Dio cambi le circostanze. Signore, aiutami a pagare la loro. Dio vuole liberarci dal chiedere determinate cose, perché noi non possiamo vivere di provvidenza. So che è forte quello che sto per dire. Vabbè, se manca noi chiediamo a Dio, Dio ci provvede. No, Dio vuole che tu non manchi mai.
Gesù stava parlando delle cose, Gesù stava parlando.
sta dicendo, chi conosce o chi dice di conoscerlo dovrebbe comportarsi in maniera diversa, dovrebbe avere una relazione diversa con il Padre. Voi cercate le cose di cui giustamente avete bisogno, ma nella maniera sbagliata, e dovrete servire a mammona per mangiare, bere e vestire. E se qualcuno si azzarda a poter dire Dio provvede, quello risponderà, sì, oh, lo Signore lo fa cascare un danno al cielo. Ora il Signore ci fa cadere il pane dal cielo.
Sì, io credo che mia madre mi ama e che si prende cura di me.
prima, rendi Dio la sua
fiducia,
tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Non abbiate ansia. C'è qualcuno che sta vivendo un'ansia particolare, qualcosa che deve pagare? Sarà qualcosa. rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. Amen. Rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. La mansuetudine è la vostra capacità nel lasciarci guidare. La mansuetudine è la capacità di lasciarsi condurre. Cosa c'è fare questa potenza? Devi smetterla di decidere da solo. Devi smetterla di trovare le tue soluzioni. Perché se il tuo modo di fare ti ha portato nell'ansia, vuol dire che non è il miglior modo di affrontare questa situazione. La vostra mansuetudine sia nota a tutti, cioè la vostra capacità, come cantavamo un po' fa, io intendo. Significa ho imparato a non fare più scelte mosso dal bisogno, ma a fare le scelte motivate dalla guida dello Spirito Santo. Noi non siamo guidati dai bisogni, ma dobbiamo imparare a essere guidati dallo Spirito Santo. Quante volte abbiamo magari investito del denaro in un'attività, pensavamo che andasse bene, e se questo è un momento. Magari hai intrapreso una relazione con una persona che pensavi fosse un angelo e si è dimostrato un debole. Ci siamo lasciati guidare in un momento di bisogno, abbiamo comprato una macchina che ci sembrava straordinariamente buona da fare, poi abbiamo speso molto più soldi che abbiamo dovuto portare con i cani, perché le nostre scelte sono quasi sempre motivate dal bisogno. Allora faccio un debito per andare a coprire un altro debito e per andare a coprire quel debito cercherò un secondo lavoro. Questo secondo lavoro mi crea proprio a casa, non posso stare con i miei figli per pagare i debiti che ho distrutto la famiglia. E alla fine non sono riuscito neanche a poter finire. Siamo motivati molto spesso dai nostri bisogni e non dalla volontà di Dio. E noi dovremmo imparare, lo dico con molta tranquillità, perché ci sono trovato così tante volte, perché per, di persona come persona sono molto impulsiva, molto così, vado, reagisco subito a quelle cose. Ho dovuto imparare certe cose per cambiare, perché certe cose mi portano a stare male, a creare dei problemi, non solo a me, ma anche alle persone che amo. Dobbiamo imparare a fermarci e a chiedere saggezza a Dio per le scelte che dobbiamo fare. E poi continua, dice così: non siate d'ansietà per cosa alcuna, ma tutte le vostre richieste siano prese note a Dio. Cioè, ma Dio non esame di richieste, sì, parlare con Lui non cambia Dio, non fa bene a Dio, parlare con Lui fa bene a noi. Dice: le vostre richieste siano prese note a Dio mediante preghiere, in alcuni casi con suppliche. Non perché Dio abbia bisogno di essere supplicato, ma il nostro modo di vivere quel bisogno che abbiamo, del tipo di supplico libero da questa situazione, il prima possibile, perché stiamo vivendo in una maniera estrema. E Gesù dice, e Paolo dice, veniate preghiere e supplico, e poi con grazie a Dio. E dice così, e la pace di Dio, che sovrapassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti. Com'è che io posso avere pace e non ansia? Andiamo a Petroso, quando io ho ringraziato dopo aver chiesto. È solo il ringraziamento è il linguaggio di fede, perché ti dice quando io apro una situazione, una posizione mia con lui, ho un problema, lo espongo a lui, ma quando lo espongo, questo non è sufficiente per ottenere. Perché Dio non risponde alle preghiere, Dio risponde alla fede che dice nelle preghiere. E la fede chiude la preghiera con il ringraziamento. Quando io ringrazio, sto dichiarando una cosa molto importante: sto dichiarando da questo momento in poi è un problema tuo, non è più mio. E quando tu affidi e scarichi questo peso ai piedi del Signore, la pace di Dio prende il sopravvento, sarai posseduta dalla pace di Dio. La gente ti guarderà e ti dirà: non è possibile, che droga così. Che cos'è tra me? Dimmi che tu faccia proprio, ti dirà lo Spirito Santo. Mi sono fatto di Gesù, ma che sono Cristo dipendente, guarda, non mi dire niente, non posso più fare.
Grazie Spirito Santo. abita e vive dentro di te, parla al tuo cuore, ascolta Lui in questo momento. Lui ti dà delle strategie e ti rivela come uscire fuori dalla condizione nella quale sei, con una visione, con una parola, con un pensiero assurdo. Se non c'è niente da fare, Lui metterà dentro di te la sicurezza che ne uscirà. Se non c'è niente che tu possa fare in questa situazione, Lui mette dentro di te la certezza che ne uscirai e racconterai le meraviglie che Dio ha fatto per te.
vogliamo